Un corso in miracoli. Capitolo 31. La visione finale. Primo. La semplicità della salvezza. 1. Com'è semplice la salvezza? Tutto ciò che dice è che ciò che non è mai stato vero, non è vero ora e non lo sarà mai. L'impossibile non è mai avvenuto e non può avere effetti. E questo è tutto. Può forse questo essere difficile da imparare da chiunque voglia che ciò sia vero? Solo il non essere disposto ad apprenderla potrebbe rendere difficile una lezione così facile. È davvero difficile vedere che ciò che è falso non può essere vero e ciò che è vero non può essere falso? Non puoi più dire che non percepisci alcuna differenza tra il vero e il falso. Ti è stato detto esattamente come distinguere l'uno dall'altro. E cosa fare di preciso se ti confondi? Perché dunque persisti nel non imparare delle cose così semplici? Due. C'è una ragione, ma non confonderla con l'idea che le cose semplici che la salvezza ti chiede di imparare siano difficili. La salvezza ti insegna solo ciò che è assai ovvio. Va semplicemente da una lezione evidente alla successiva. Con passi facili che ti conducono dolcemente dall'una all'altra senza alcuno sforzo. Questo non può confondere, eppure sei confuso. Perché in qualche modo credi che ciò che è totalmente confuso sia più facile da imparare e da comprendere. Ciò che hai insegnato a te stesso è un atto d'apprendimento così gigantesco che è davvero incredibile. Ma l'hai portato a termine perché lo volevi. E non ti sei fermato diligentemente per giudicarlo difficile da imparare o troppo complesso da afferrare. 3. Nessuno che comprenda ciò che hai imparato, con quanta cura lo hai appreso e le sofferenze che hai patito per praticare e ripetere infinitamente le lezioni in ogni forma che potevi concepire, potrebbe mai dubitare del potere della tua abilità nell'apprendere. Non c'è potere più grande al mondo. Il mondo è stato fatto da esso e perfino ora non dipende da nient'altro. Le lezioni che ti sei insegnato le hai imparate e fissate così completamente che si levano come pesanti cortine ad oscurare ciò che è semplice e ovvio. Non dire che non le puoi imparare, perché il tuo potere di apprendere è abbastanza forte da insegnarti che la tua volontà non è la tua, che i tuoi pensieri non ti appartengono. E persino che tu sei qualcun altro. 4. Chi potrebbe sostenere che lezioni come queste siano facili? Tuttavia, hai imparato più di questo. Hai continuato facendo ogni passo, quantunque difficile, senza lamentarti, finché è stato costruito un mondo che ti andasse bene. Ed ogni lezione che fa il mondo deriva dal primo risultato dell'apprendimento. Una enormità così grande che la voce dello Spirito Santo sembra piccola e quieta davanti alla sua grandezza. Il mondo è cominciato con una strana lezione, abbastanza potente da far dimenticare Dio e rendere suo figlio alieno a se stesso in esilio dalla dimora dove Dio stesso lo aveva posto. Tu che hai insegnato a te stesso che il figlio di Dio è colpevole, non dire che non puoi imparare le semplici cose che la salvezza ti insegna. 5. Apprendere è una capacità che tu hai fatto e dato a te stesso. Non è stata fatta per fare la volontà di Dio, ma per sostenere il desiderio che vi si potesse opporre e che una volontà separata da essa fosse ancora più reale di essa. E questo è ciò che l'apprendimento ha cercato di dimostrare e tu hai imparato ciò che era a suo scopo insegnare. Così il tuo antico superapprendimento sta implacabilmente davanti alla voce della verità. E ti insegna che le sue lezioni non sono vere, troppo dure da imparare, troppo difficili da vedere e troppo in opposizione a ciò che è realmente vero. Tuttavia le imparerai, perché il loro apprendimento è il solo scopo della tua abilità nell'imparare che lo Spirito Santo vede in tutto il mondo. Le sue semplici lezioni sul perdono hanno un potere più potente del tuo, perché il richiamo viene da Dio e dal tuo sé. 6. E forse questa è una voce piccola, così flebile e quieta, che non può elevarsi al di sopra dei rumori insensati di suoni che non hanno significato? Dio non ha voluto che suo figlio lo dimenticasse. È il potere della sua volontà e nella voce che parla per lui. Quale lezione imparerai? Quale risultato inevitabile, sicuro come Dio e ben oltre ogni dubbio e interrogativo? Può essere che il tuo piccolo apprendimento, con un risultato strano e incredibilmente difficile, posso opporre resistenza alle semplici lezioni che ti vengono insegnate in ogni momento di ciascun giorno, da quando il tempo è iniziato ed è stato fatto l'apprendimento? 7. Solo due sono le lezioni da apprendere. Ciascuna ha come suo risultato un mondo diverso, e ciascun mondo consegue sicuramente dalla sua fonte. Il risultato certo della lezione è che il figlio di Dio è colpevole è il mondo che vedi. È un mondo di terrore e disperazione, e in esso non c'è speranza di felicità. Non c'è piano per avere sicurezza che tu possa fare, che avrà mai successo. Non c'è gioia che qui potrai cercare e sperare di trovare. Tuttavia, questo non è il solo risultato che il tuo apprendimento può produrre. Per quanto tu possa aver super imparato il compito che hai scelto, la lezione che riflette l'amore di Dio è ancora più forte. E imparerai che il figlio di Dio è innocente e vedrai un altro mondo. 8. Il risultato della lezione che il figlio di Dio è senza colpa è un mondo in cui non c'è paura e tutto è illuminato di speranza e brilla di dolce amicizia. Tutto ti chiede con un dolce invito di essere tuo amico e di permettergli di unirsi a te. È un richiamo, non rimane mai inascoltato, incompreso o lasciato senza risposta nella stessa identica lingua in cui il richiamo è stato fatto. E comprenderai che era questo il richiamo che tutti e tutto nel mondo hanno sempre fatto, ma che tu non avevi ancora percepito com'era. E adesso vedi che ti eri sbagliato. Eri stato ingannato dalle forme in cui era nascosto il richiamo, così non l'hai udito e hai perso un amico che ha sempre voluto essere parte di te. Il dolce eterno richiamo di ogni parte della creazione di Dio all'intero viene udito ovunque nel mondo che questa seconda lezione porta. 9. La volontà universale condivisa da ogni cosa vivente è di essere intera e che tu non lasci inascoltato il suo richiamo. Senza la tua risposta è lasciata a morire, poiché verrà salvata dalla morte quando avrai udito il suo richiamo. Come l'antico richiamo alla vita, e capito che non è che il tuo. Il Cristo in te ricorda Dio con tutta la certezza con la quale egli conosce il suo amore. Ma solo se suo figlio è innocente egli può essere amore, perché Dio sarebbe davvero paura se colui che egli ha creato innocente potesse essere uno schiavo della colpa. Il perfetto figlio di Dio ricorda la sua creazione, ma nella colpa ha dimenticato cos'è realmente. 10. La paura di Dio è il risultato inevitabile della lezione che suo figlio è colpevole, così come l'amore di Dio dovrà essere ricordato quando imparerà la sua innocenza. Perché l'odio deve far da padre alla paura e veder suo padre come se stesso. Come ti sbagli tu che non riesci ad udire il richiamo che echeggia oltre ogni apparente richiamo alla morte, che canta dietro ogni attacco omicida e implora che l'amore risusciti il mondo morente. Non comprendi chi ti chiama al di là di ogni forma di odio, di ogni richiamo alla guerra. Tuttavia lo riconoscerai quando gli risponderai nella lingua con cui egli ti chiama. Apparirà quando gli avrai risposto e saprai in lui che Dio è amore. 11. Cos'è la tentazione se non il desiderio di prendere la decisione errata su ciò che vuoi imparare e avere un risultato che non vuoi? È il riconoscimento che si tratta di uno stato mentale non voluto, che diventa il mezzo attraverso il quale la scelta viene rivalutata ed un altro risultato viene visto come preferibile. Ti inganni se credi che vuoi disastro, disunione e dolore. Non udire questo richiamo dentro di te. Ascolta piuttosto il richiamo più profondo oltre ad esso, che chiama alla pace e alla gioia. E tutto il mondo ti darà gioia e pace, perché come ascolti rispondi. E guarda, la tua risposta è la prova di ciò che hai imparato, Il suo risultato è il mondo che vedi. Rimaniamo quieti un istante e dimentichiamo tutte le cose che abbiamo imparato, tutti i pensieri che abbiamo avuto e ogni preconcetto che abbiamo su cosa significhino le cose e quale sia il loro scopo. Non ricordiamoci le nostre idee sullo scopo del mondo. Non lo sappiamo. Lasciamo che ogni immagine che abbiamo di ogni persona si dissolva dalle nostre menti e venga spazzata via. Sii innocente dal giudizio, inconsapevole di ogni pensiero di male o bene che mai abbia attraversato la tua mente riguardo a chiunque. Ora non lo conosci, ma sei libero di imparare qualcosa su di lui e di impararlo da capo. Ora è rinato per te e tu sei rinato per lui, senza il passato che l'ha condannato a morire insieme a te. Ora egli è libero di vivere come lo sei tu, perché un antico apprendimento è sparito. E ha lasciato un posto perché potesse rinascere la verità. Secondo, camminare con Cristo. 1. Un'antica lezione non viene superata opponendo la nuova alla vecchia. Non deve essere vinta perché la verità venga conosciuta, né combattuta per essere sconfitta dal richiamo della verità. Non c'è battaglia che debba essere preparata. Nessun tempo che debba trascorrere e nessun piano che debba essere preparato per accogliere la nuova. C'è un'antica battaglia che viene intrapresa contro la verità, ma la verità non risponde. Chi potrebbe venir ferito in tale guerra, salvo che non ferisca se stesso? In verità egli non ha nemici e può forse essere assalito dai sogni? Rivediamo ancora ciò che sembra stare tra te e la verità di ciò che sei, perché ci sono passi da intraprendere per il suo abbandono. Il primo è una decisione che prendi tu, ma in seguito la verità ti verrà data. Tu vorresti stabilire cos'è la verità, e col tuo desiderio stabilisci due alternative tra cui scegliere ogni volta che pensi di dover decidere su qualcosa. Nessuna delle due è vera, né sono differenti. Tuttavia dobbiamo vederle entrambe prima che tu possa guardare oltre ad esse e vedere l'unica alternativa che è una scelta diversa, ma non nei sogni che hai fatto, così che questa possa venirti oscurata. Ciò tra cui vorresti scegliere non è una scelta e non ti dà che l'illusione che sia libera, perché avrà un unico risultato in entrambi i casi. Così in realtà non è affatto una scelta. La guida e il seguace emergono come ruoli separati, ciascuno dei quali sembra possedere dei vantaggi che non vuoi perdere. Così nella loro fusione sembra esserci la speranza di soddisfazione e di pace. Ti vedi diviso fra entrambi questi ruoli, separato per sempre tra i due. E ogni amico o nemico diventa un mezzo per aiutarti a salvarti da ciò. 4. Forse lo chiami amore. Forse in fondo pensi che l'assassinio sia giustificato. Odi colui al quale hai dato il ruolo di guida quando avresti voluto averlo tu. E odi anche il fatto che egli non lo assuma nei momenti in cui vuoi lasciare emergere il seguace in te e rinunci al ruolo di guida. E questo è il motivo per cui hai fatto tuo fratello e hai imparato a pensare che questo sia il suo scopo. A meno che egli non lo serva. Non ha compiuto la funzione che gli è stata assegnata da te e così merita la morte, perché non ha alcuno scopo né alcuna utilità per te. 5. E che dire di lui? Cosa vuole da te? Cosa può volere se non ciò che tu vuoi da lui? Qui la vita è facile come la morte, perché ciò che scegli lo scegli anche per lui. Gli rivolgi due richiami, come lui a te. Tra questi due c'è scelta perché da essi deriva un risultato diverso. Che egli sia per te la guida o il seguace non importa perché hai scelto la morte. Ma se lui invoca la morte oppure la vita, l'odio oppure il perdono e l'aiuto, non è la stessa cosa nel risultato. Ascolta la prima e sarai separato da lui e sarai perduto. Ma ascolta l'altra e ti unirai a lui e nella tua risposta si troverà la salvezza. La voce che ascolti in lui non è che la tua. Cosa ti chiede? Ascolta bene. Poiché sta chiedendo ciò che verrà a te, perché vedi un'immagine di te stesso e senti la tua voce chiedere ciò che vuoi. Sei. Prima di rispondere, fai una pausa e pensa a questo. La risposta che do a mio fratello è ciò che sto chiedendo. È ciò che imparo da lui, è ciò che imparo su di me. Poi aspettiamo un istante e calmiamo la mente, dimenticando tutto ciò che pensavamo di aver udito, ricordando quanto non sappiamo. Questo fratello non ci guida né ci segue, ma cammina al nostro fianco nella stessa identica strada. È come noi. Così vicino o lontano da ciò che vogliamo, quanto noi gli permettiamo di essere. Non facciamo guadagni che egli non fa con noi e retrocediamo se lui non avanza. Non prendere la sua mano con rabbia, ma con amore, perché dal suo progresso dipende il tuo. E andiamo separatamente lungo la via, a meno che tu non lo tenga al sicuro al tuo fianco. 7. Siccome è uguale a te nell'amore di Dio, sarai salvato da tutte le apparenze e risponderai al Cristo che ti chiama. Sii calmo e ascolta. Non pensare antichi pensieri. Dimentica le tetre lezioni che hai imparato su questo figlio di Dio che ti chiama. Cristo chiama tutti con uguale tenerezza, senza vedere alcuna guida e alcun seguace, e senza ascoltare che un'unica risposta da tutti loro. Dal momento che egli ascolta un'unica voce, non può udire una risposta diversa da quella che ha dato quando Dio lo ha nominato suo unico figlio. 8. Rimani molto quieto per un istante. Vieni senza alcun pensiero di ciò che mai hai imparato prima e metti da parte tutte le immagini che hai fatto. Il vecchio svanirà davanti al nuovo. Senza la tua opposizione o intenzione. Non ci sarà alcun attacco contro le cose che pensavi fossero preziose e bisognose di protezione. Non ci sarà alcun assalto contro il tuo desiderio di udire un richiamo che non è mai stato fatto. Nulla ti ferirà in questo luogo santo al quale vieni per ascoltare in silenzio e per imparare la verità su ciò che vuoi realmente. Non ti verrà chiesto di imparare niente più di questo, ma ascoltandolo comprenderai che hai solo bisogno di venir via senza i pensieri che non volevi. E che non sono mai stati veri. 9. Perdona tutte le apparenze a tuo fratello, che non sono altro che lezioni antiche che hai insegnato a te stesso riguardo alla tua condizione di peccatore. Non ascoltare che il suo richiamo alla misericordia e alla liberazione da tutte le immagini spaventose che hai in merito a ciò che è e a ciò che tu devi essere. Ha paura a camminare con te e pensa che forse sarebbe più sicuro per lui stare un po' più indietro o un po' più avanti. Puoi forse fare progressi se la pensi allo stesso modo, avanzando solo quando egli indietreggia e retrocedendo quando lui avanza? Perché così dimentichi l'obiettivo del viaggio, che non è altro che di decidere di camminare con lui, di modo che nessuno dei due guidi o segua. Così è una strada che percorrerete insieme, non da soli. E in questa scelta il risultato dell'apprendimento viene cambiato perché Cristo è rinato per entrambi. 10. Un solo istante trascorso senza le tue vecchie idee sull'identità del tuo grande compagno e su cosa dovrebbe chiedere sarà sufficiente a permettere che questo accada e percepirai che il suo scopo è lo stesso del tuo. Chiede ciò che vuoi. E agli stessi tuoi bisogni. In lui forse assume una forma differente, ma non è alla forma che rispondi. Lui chiede e tu ricevi, perché non siete venuti che con un solo scopo, che entrambi impariate che amate vostro fratello con amore fraterno. E in quanto fratello, suo padre deve essere lo stesso del tuo, perché lui è come te in verità. 11. Insieme la vostra comune eredità viene ricordata e accettata da entrambi. Da soli è negata a tutti e due. Non è forse chiaro che finché insisti nel guidare o nel seguire, pensi di camminare da solo senza nessuno al tuo fianco? Questa è la strada che non va da nessuna parte, perché la luce non ti può essere data finché cammini da solo, e così non puoi vedere da che parte vai. E così c'è confusione e un senso di dubbio infinito, mentre barcolli avanti e indietro nell'oscurità e da solo. Tuttavia queste non sono che apparenze di ciò che è il viaggio e di come deve essere fatto, perché vicino a te c'è colui che porta la luce innanzi a te, così che ogni passo sia fatto con certezza e sicurezza della strada. Una benda sugli occhi può certamente oscurare la tua vista, ma non può far sì che la strada stessa diventi buia. E colui che viaggia con te ha la luce. Terzo. Colui che accusa se stesso. 1. Solo colui che accusa se stesso condanna. Mentre ti prepari a fare una scelta che porterà a risultati diversi, c'è una prima cosa che deve essere imparata alla perfezione. Deve diventare una risposta abituale a ogni cosa che fai, così tipica da diventare la tua prima risposta a ogni tentazione e alle situazioni che si presentano. Impara questo e imparalo bene, perché qui il rinvio della felicità viene accorciato di un tale lasso di tempo che non ti puoi neppure immaginare. Non odi mai tuo fratello per i suoi peccati, ma solo per i tuoi. Qualunque forma i suoi peccati sembrino assumere, non fa che oscurare il fatto che credi che essi siano tuoi e quindi meritevoli di un giusto attacco. 2. Perché i suoi peccati dovrebbero essere peccati se non credessi che non potrebbero essere perdonati in te? Perché sono reali in lui se non credessi che sono la tua realtà? E perché li attacchi ovunque se non per il fatto che odi te stesso? Sei forse tu un peccato? Rispondi sì ogni volta che attacchi, perché con l'attacco asserisci di essere colpevole e devi dare come meriti. E cosa puoi meritare se non ciò che sei? Se non credessi di meritare l'attacco, non ti capiterebbe mai di attaccare qualcuno. Perché dovresti? Cosa ci guadagneresti? Quale potrebbe essere il risultato che vuoi? E in che modo potrebbe recarti beneficio l'assassinio? 3. I peccati sono nei corpi, non sono percepiti nelle menti, non sono visti come scopi ma come azioni. I corpi agiscono e le menti no. E quindi il corpo deve essere colpevole di ciò che fa. Non viene visto come una cosa passiva, obbediente ai tuoi comandi e che non fa proprio nulla per conto suo. Se tu sei peccato, sei un corpo, perché la mente non agisce. E lo scopo deve essere nel corpo, non nella mente. Il corpo deve agire per conto suo e motivarsi da solo. Se sei peccato, rinchiudi la mente nel corpo e dai il suo scopo alla sua prigione, che agisce al suo posto. Un carceriere non esegue gli ordini, ma impone gli ordini al prigioniero. 4. Tuttavia il corpo è prigioniero e non la mente. Nel corpo non alberga alcun pensiero. Esso non ha il potere di apprendere, di perdonare, né di asservire. Non dà ordini che la mente debba seguire, né stabilisce delle condizioni a cui essa debba obbedire. Non tiene in prigione che la mente è disposta a dimorarvici. Si ammala al comando della mente che ne vuole diventare prigioniera. Diventa vecchio e muore perché quella mente è ammalata al suo interno. L'apprendimento è tutto ciò che causa il cambiamento, e così il corpo, nel quale nessun apprendimento può avvenire, non potrà mai cambiare a meno che la mente preferisca che il corpo cambi le sue apparenze per servire allo scopo dato dalla mente, perché la mente può imparare ed è lì che viene fatto ogni cambiamento. 5. La mente che pensa di essere un peccato non ha che uno scopo. Che il corpo sia la fonte del peccato per tenerla nella prigione che ha scelto, custodirla e tenerla a bada. Una prigioniera dormiente dei cani ringhianti dell'odio e del male, della malattia e dell'attacco, del dolore e dell'età, dell'afflizione e della sofferenza. Qui vengono preservati i pensieri di sacrificio, perché qui regna la colpa e ordina che il mondo sia come essa stessa. Un luogo dove nulla possa trovare misericordia né sopravvivere alle devastazioni della paura, se non con l'assassinio e con la morte. Perché qui vieni reso peccato, ed il peccato non può dimorare in coloro che sono gioiosi e liberi, perché perché essi sono i nemici che il peccato deve uccidere. Nella morte si preserva il peccato e coloro che pensano di essere peccato devono morire per ciò che pensano di essere. 6. Rallegriamoci del fatto che vedrai ciò che credi e che ti è stato concesso di cambiare ciò che credi. Il corpo non potrà che seguire, non potrà mai condurti dove non vuoi essere. Non vigila sul tuo sonno, né interferisce col tuo risveglio. Libera il tuo corpo dalla prigionia e non vedrai nessuno come prigioniero di ciò a cui sei sfuggito. Non vorrai mantenere nella colpa i tuoi nemici prescelti, né tenere in catene con l'illusione di un amore mutevole coloro che pensi siano amici. 7. Gli innocenti liberano con gratitudine per la loro liberazione, e ciò che vedono sostiene la loro libertà dalla prigionia e dalla morte. Apri la tua mente al cambiamento, e non ci sarà alcuna antica punizione pretesa da tuo fratello o da te stesso, poiché Dio ha detto che non c'è sacrificio che possa essere chiesto, non c'è sacrificio che possa essere fatto. Quarto. La vera alternativa. 1. C'è la tendenza a pensare che il mondo possa offrire consolazione e modo di sfuggire ai problemi che è suo scopo mantenere. Perché dovrebbe essere così? Perché è un luogo in cui la scelta tra le illusioni sembra essere l'unica scelta. E tu hai il controllo sui risultati della tua scelta. Così pensi, nel breve intervallo tra la nascita e la morte, che ti sia concesso di usare per te solo un breve periodo, un periodo di tempo in cui ognuno è in conflitto con te, ma in cui tu puoi scegliere quale strada ti condurrà fuori dal conflitto e lontano dalle difficoltà che non ti riguardano. Tuttavia esse sono cose che ti riguardano. Come puoi quindi sfuggire ad esse lasciandole indietro? Ciò che deve venire con te lo porterai con te qualunque strada tu scelga di percorrere. 2. La scelta reale non è un'illusione, ma il mondo non ne ha alcuna da offrire. Tutte le sue strade non portano che alla delusione, al nulla e alla morte. Non c'è scelta nelle sue alternative. Non cercare di sfuggire dai problemi qui. Il mondo è stato fatto in modo tale che i problemi non possono essere sfuggiti. Non farti ingannare dai diversi nomi che vengono dati alle sue strade. Finiscono tutte allo stesso modo. Ciascuna non è che il mezzo per ottenere quel fine, perché è qui che tutte le sue strade condurranno, per quanto sembrino partire in modo differente, per quanto sembrino procedere diversamente. La loro fine è certa, perché non c'è scelta tra di loro. Tutte condurranno alla morte. Su alcune cammini gaiamente per un po', prima che vi entri la desolazione, e su alcune le spine si sentono subito. La scelta non è quale sarà la fine, ma quando verrà. 3. Non c'è scelta dove ogni fine è sicura. Forse preferiresti provarle tutte, prima di imparare che in realtà non sono che una sola cosa. Le strade che questo mondo può offrire sembrano essere piuttosto numerose, ma deve venire il momento in cui ognuno comincerà a vedere come sono simili l'una all'altra. Alcuni uomini sono morti vedendo ciò, perché non vedevano altra via se non i sentieri offerti dal mondo, e apprendendo che non conducevano in alcun luogo, hanno perso la speranza. E tuttavia questo è stato il momento in cui avrebbero potuto imparare la loro lezione più grande. Tutti devono giungere a questo punto e andarvi oltre. È proprio vero che non c'è alcuna scelta nel mondo. Ma questa non è la lezione in sé. La lezione ha uno scopo e in questo giungerai a capire a cosa mira. 4. Perché vorresti cercare di provare un'altra strada, un'altra persona, un altro posto, quando hai imparato il modo in cui la lezione inizia ma non percepisci ancora a cosa mira? Il suo scopo è la risposta alla ricerca che devono intraprendere tutti coloro che ancora credono che ci sia un'altra risposta da trovare. Impara ora senza disperare che non c'è speranza di risposta nel mondo, ma non giudicare la lezione di cui questo è solo l'inizio. Non cercare un'altra indicazione nel mondo che sembra indicare ancora un'altra strada. Non cercare più speranza dove non ve n'è alcuna. Accelera il tuo apprendimento ora e e comprendi che non fai che perder tempo a meno che tu non vada oltre ciò che hai appreso, verso ciò che c'è ancora da imparare. Perché da questo punto, il più basso, l'apprendimento condurrà alle altezze della felicità, nelle quali vedrai lo scopo della lezione splendere chiaro e perfettamente alla portata del tuo apprendimento. 5. Chi mai sarebbe disposto a essere distolto da tutte le strade del mondo, a meno che non ne comprenda la reale futilità? Non è forse necessario che debba cominciare con questo per cercare invece un'altra via? Poiché finché vedrà una scelta dove non ve n'è alcuna, che potere di decisione potrà mai usare? La grande liberazione del potere deve cominciare imparando dove serve realmente. E quale decisione avrà potere se verrà applicata in situazioni senza scelta? 6. Imparare che il mondo non può che offrire una scelta, non importa quale forma possa assumere, è l'inizio dell'accettazione che invece c'è una reale alternativa. Combattere contro questo passo è sconfiggere il tuo scopo qui. Non sei venuto per imparare a trovare una strada che il mondo non contiene. La ricerca di diversi sentieri nel mondo non è che la ricerca di diverse forme di verità, e questo impedirà il raggiungimento della verità. 7. Non pensare che la felicità venga mai trovata seguendo una strada lontano da essa. Questo non ha senso e non può essere il modo di trovarla. A te che sembri trovare questo corso troppo difficile da imparare, lascia che ripeta che per raggiungere un obiettivo devi procedere nella sua direzione, non allontanarti da esso. E ogni strada che conduce nell'altra direzione non farà avanzare verso il ritrovamento dello scopo. Se questo fosse difficile da comprendere, allora sarebbe impossibile imparare questo corso, ma solo in quel caso, perché altrimenti non è che il semplice inseguimento di ciò che è ovvio. 8. C'è una scelta che avrai il potere di fare quando avrai visto le reali alternative. Finché non verrai raggiunto quel punto, non avrai scelta e non potrai che decidere quale possa essere la scelta migliore per ingannarti ancora. Questo corso non cerca di insegnarti niente di più del fatto che il potere di decisione non può risiedere nello scegliere forme diverse di ciò che ancora è la stessa illusione e lo stesso errore. Tutte le scelte del mondo dipendono da questa. Scegli tra tuo fratello e te stesso e guadagnerai tanto quanto lui perderà, e ciò che tu perdi è ciò che viene dato a lui. Com'è assolutamente opposto alla verità tutto questo, quando tutto lo scopo della lezione è insegnare che ciò che tuo fratello perde, tu lo hai perso, e ciò che gli guadagna è ciò che è stato dato a te. 9. Egli non ha lasciato i suoi pensieri, ma tu hai dimenticato la sua presenza e non hai ricordato il suo amore. Nessun sentiero al mondo può condurre a lui, né alcun obiettivo mondano può essere uno col suo. Quale strada in tutto il mondo può condurre dentro di te? Quando tutte le strade sono state fatte per separare il viaggio dallo scopo che deve avere, a meno che questi non sia che un futile vagare. Tutte le strade che conducono lontano da ciò che sei ti condurranno alla confusione e alla disperazione. Tuttavia, egli non ha lasciato morire i suoi pensieri, abbandonandoli senza la loro fonte per sempre in loro. 10. Egli non ha lasciato i suoi pensieri. Non potrebbe separarsi da loro più di quanto essi possano tenerlo fuori. Essi risiedono in unità con lui e nella loro unità entrambi rimangono completi. Non c'è strada che conduca lontano da lui. Un viaggio che ti allontana da te stesso non esiste. Com'è sciocco e folle pensare che possa esserci una strada con tale meta. Dove potrebbe andare? E come faresti a viaggiare su di essa percorrendola senza che la tua realtà sia insieme a te? 11. Perdonati la tua pazzia e dimentica tutti i viaggi senza senso e le mete senza scopo. Non hanno alcun significato. Non puoi fuggire da ciò che sei, perché Dio è misericordioso e non ha permesso che suo figlio lo abbandonasse. Sii grato per ciò che egli è, poiché in questo sta la tua via di fuga dalla pazzia e dalla morte. Non ti puoi trovare in alcun luogo se non dove egli è. Non c'è sentiero che non conduca a lui. Quinto. Il concetto del sé contrapposto al sé. 1. L'apprendimento del mondo è costruito su un concetto del sé adattato alla realtà del mondo. Esso si adatta bene, perché questa è un'immagine che si addice a un mondo di ombre e illusioni. Qui si sente a casa dove ciò che vede è uno con esso. La costruzione di un concetto del sé è lo scopo dell'apprendimento del mondo. Questo è il suo scopo. Che tu venga senza un sé e ne faccia uno mentre procedi. E quando raggiungerai la maturità, lo avrai perfezionato per affrontare il mondo in termini di uguaglianza, tutt'uno con le sue esigenze. Un concetto del sé è fatto da te, non ha alcuna somiglianza con te stesso. È un idolo, fatto per prendere il posto della tua realtà di figlio di Dio. Il concetto del sé che il mondo vuole insegnare non è la cosa che sembra essere, perché è fatto per servire due scopi, uno solo dei quali può essere riconosciuto dalla mente. Il primo presenta la faccia dell'innocenza, l'aspetto interpretato, è la faccia che sorride e affascina e sembra persino amare, cerca compagni e guarda talvolta con pietà ai sofferenti e qualche volta offre conforto. Crede di essere buono in un mondo malvagio. 3. Questo aspetto può arrabbiarsi, perché il mondo è malvagio e incapace di dare l'amore e la protezione che l'innocenza merita. E così questa faccia è spesso bagnata di lacrime per le ingiustizie che il mondo dispensa a coloro che vogliono essere generosi e buoni. Questo aspetto non attacca mai per primo, ma ogni giorno centinaia di piccole cose fanno piccoli attacchi alla sua innocenza, provocandola fino all'irritazione e alla fine all'insulto aperto e all'abuso. 4. Il volto dell'innocenza che il concetto del sé mostra così orgogliosamente può tollerare l'attacco per autodifesa, perché non è stato un fatto ben noto che il mondo tratta duramente gli innocenti indifesi? Nessuno che faccia un ritratto di se stesso omette questa faccia perché ne ha bisogno. L'altro lato non lo vuole vedere. Tuttavia, qui è dove l'apprendimento del mondo mette tutto il suo impegno, perché è qui che viene stabilita la realtà del mondo per assicurarsi che l'idolo perduri. Al di sotto del volto dell'innocenza c'è la lezione per insegnare la quale è stato fatto il concetto del sé. È una lezione in merito a una terribile sostituzione, di una paura così devastante che il volto che sorride al di sopra di essa deve sempre guardare altrove, per paura di percepire il tradimento che nasconde. La lezione insegna questo: io sono la cosa che tu hai fatto di me, e quando mi guardi sei condannato a causa di ciò che sono. Il mondo sorride con approvazione a questo concetto del sé, poiché garantisce che i sentieri del mondo sono tenuti al sicuro. E coloro che camminano su di essi non sfuggiranno. 6. Ecco la lezione principale che garantisce che tuo fratello sia eternamente condannato. Perché ora ciò che sei è diventato il suo peccato. Per questo non è possibile alcun perdono. Non ha più importanza ciò che fa, perché il tuo dito accusatore punta su di lui, irremovibile e mortale nel suo scopo. Punta anche su di te. Ma questo è mantenuto ancora più profondamente nella nebbia sotto il volto dell'innocenza. E in queste cripte nascoste tutti i suoi e i tuoi peccati sono preservati e tenuti nell'oscurità, dove non possono essere percepiti come errori che la luce mostrerebbe sicuramente. Non puoi né essere biasimato per ciò che sei, né puoi cambiare le cose che ti fa fare. Tuo fratello, quindi, è per te il simbolo dei tuoi peccati. E non fai che continuare a condannarlo silenziosamente e tuttavia con grande insistenza per la cosa odiosa che sei. 7. I concetti vengono appresi, non sono naturali. Senza l'apprendimento non esistono. Non sono dati, così devono essere fatti. Nessuno di essi è vero. Molti vengono da fantasie febbrili, ribollenti di odio e distorsioni nate dalla paura. Cos'è un concetto, se non un pensiero a cui colui che lo fa dà un significato suo? I concetti sostengono il mondo, ma non possono essere usati per dimostrare che il mondo è reale, perché ciascuno di essi è fatto all'interno del mondo, nato nella sua ombra, cresciuto a modo suo e infine maturato nel suo pensiero. Sono idee di idoli, dipinti coi pennelli del mondo, che non possono fare una sola immagine che rappresenti la verità. 8. Un concetto del sé è senza significato, poiché nessuno qui può vederne lo scopo e quindi non può immaginare cos'è. Tuttavia, tutto l'apprendimento diretto dal mondo inizia e finisce con l'unico scopo di insegnare questo concetto di te, così che tu scelga di seguire le leggi di questo mondo e non cerchi mai di andare oltre le sue strade, né di renderti conto del modo in cui ti vedi. Ora lo Spirito Santo deve trovare il modo di aiutarti a vedere che questo concetto del sé deve essere disfatto, se deve essere data pace alla tua mente, né può essere disimparato, se non per mezzo di lezioni che mirano a insegnarti che sei qualcos'altro. Perché altrimenti ti verrebbe chiesto di scambiare ciò che ora credi con una perdita totale del sé, che infonderebbe in te un terrore maggiore. 9. Pertanto, il programma delle lezioni dello Spirito Santo è organizzato in facili passi che, nonostante possa esserci talvolta del disagio e della fatica, non c'è distruzione di ciò che è stato appreso, ma solo una ritraduzione di ciò che sembra esserne la prova a suo favore. Consideriamo quindi quale prova ci sia che tu sei ciò che tuo fratello ha fatto di te. Poiché, anche se non percepisci ancora che questo è ciò che pensi, sicuramente hai imparato a questo punto che ti comporti come se lo fosse. Reagisce forse al tuo posto? E sa esattamente cosa accadrà? Può forse vedere il tuo futuro e decretare prima che avvenga cosa dovresti fare in ogni circostanza? Deve aver fatto il mondo e anche te per avere una tale preveggenza delle cose a venire. 10. Che tu sia ciò che tuo fratello ha fatto di te sembra assai improbabile. E anche se l'avesse fatto, chi ti ha dato il volto dell'innocenza? È questo il tuo contributo? Chi è quindi il tu che l'ha fatto? E chi è ingannato da tutta la tua bontà e quindi l'attacca? Dimentichiamo la sciocchezza di questo concetto e pensiamo semplicemente a questo. Ci sono due parti in ciò che pensi di essere. Se una è stata generata da tuo fratello, chi è stato a fare l'altra? E a chi bisogna tenere nascosto qualcosa? Anche se il mondo è malvagio, non c'è bisogno di nascondere ciò di cui sei fatto. Chi lo può vedere? E cosa può aver bisogno di difese se non ciò che ha attaccato? 11. Forse la ragione per cui questo concetto deve essere tenuto nell'oscurità è che nella luce colui che non lo riterrebbe vero sei tu. E cosa succederebbe al mondo che vedi se tutti i suoi puntelli venissero tolti? Il tuo concetto del mondo dipende da questo concetto del sé, ed entrambi si dissolverebbero se uno qualsiasi dei due venisse messo in dubbio. Lo Spirito Santo non cerca di gettarti nel panico, così chiede semplicemente se può essere fatta solo una piccola domanda. 12. Ci sono delle alternative riguardo a ciò che devi essere. Potresti, per esempio, essere la cosa che hai scelto che sia tuo fratello. Questo ricolloca il concetto del sé in un ruolo diverso da ciò che è completamente passivo e almeno apre la strada alla scelta attiva e a un certo riconoscimento che debba esserci stata un'interazione. C'è una certa comprensione che hai scelto per entrambi, e che ciò che gli rappresenta ha il significato che tu gli hai dato. Mostra anche qualche barlume della legge della percezione, la quale afferma che ciò che vedi riflette lo stato della mente del percettore. Tuttavia, chi è stato a scegliere per primo? Se tu sei ciò che hai scelto che fosse tuo fratello, c'erano delle alternative tra cui scegliere, e qualcuno deve aver deciso per primo quale scegliere e lasciato andare l'altra. 13. Nonostante questo passo abbia dei vantaggi, non si avvicina ancora a una domanda fondamentale. Qualcosa deve essere successo prima di questi concetti del sé, e qualcosa deve aver fatto l'apprendimento che li ha fatti sorgere. Né questo può essere spiegato da entrambi i punti di vista. Il vantaggio principale nel passare al secondo dal primo è che in qualche modo hai perso parte della scelta con la tua decisione. Hai preso parte alla scelta con la tua decisione. Ma questo vantaggio viene pagato con una perdita quasi uguale, perché ora sei accusato di essere colpevole per ciò che è tuo fratello, e devi condividere la sua colpa perché l'hai scelta per lui ad immagine della tua. Mentre prima solo lui era il traditore, ora è inevitabile che tu sia condannato insieme a lui. 14. Il concetto del sé è sempre stato la grande preoccupazione del mondo. E ognuno crede di dover trovare la risposta all'enigma di se stesso. La salvezza può essere vista come nulla più che la liberazione dai concetti. Non si occupa del contenuto della mente, ma della semplice constatazione che pensa. E ciò che può pensare è a scelta. Egli si può dimostrare che pensieri diversi hanno conseguenze diverse. Così può imparare che tutto ciò che pensa riflette la profonda confusione che prova rispetto a come è stato fatto e a ciò che è. E questo concetto del sé sembra rispondere vagamente a ciò che non sa. 15. Non cercare il tuo sé nei simboli. Lì non ci può essere alcun concetto che rappresenti ciò che sei. Cosa importa che concetto accetti quando percepisci un sé che interagisce col male e reagisce alle cose malvagie? Il tuo concetto di te stesso rimarrà ancora alquanto privo di significato e non percepirai che non puoi interagire che con te stesso. Vedere un mondo colpevole non è che un segno che il tuo apprendimento è stato guidato dal mondo e tu lo vedi allo stesso modo in cui vedi te stesso. Il concetto del sé abbraccia tutto ciò che vedi e nulla è al di fuori di questa percezione. Se puoi essere ferito da una cosa qualsiasi, vedi un'immagine dei tuoi desideri segreti. Niente più di questo. E nella tua sofferenza, di qualsiasi genere sia, vedi il tuo desiderio nascosto di uccidere. XVI. Farai molti concetti del sé man mano che l'apprendimento procederà. Ciascuno mostrerà i cambiamenti nelle tue relazioni. Via via che la tua percezione di te stesso verrà cambiata. Ci sarà della confusione ogni qualvolta ci sarà un cambiamento, ma sii grato del fatto che l'apprendimento del mondo sta allentando la sua presa sulla tua mente. E sii sicuro e felice, nella fiducia, che alla fine se ne andrà e lascerà la tua mente in pace. Il ruolo dell'accusatore apparirà in molti luoghi e in molte forme, e ciascuna sembrerà accusarti. Tuttavia, non aver paura che possa non venir disfatto. 17. Il mondo non ti può insegnare immagini di te, a meno che tu non le voglia imparare. Verrà un tempo in cui tutte le immagini saranno svanite e vedrai che non sai cosa sei. È a questa mente non sigillata e aperta che la verità ritorna, non ostacolata e non limitata. Dove i concetti del sé sono stati messi da parte, la verità si rivela esattamente com'è. Quando ogni concetto sarà stato messo in dubbio e messo in discussione, e sarà stato riconosciuto che è stato basato su ipotesi che non reggerebbero alla luce, allora la verità sarà libera di entrare nel suo santuario, pulita e libera dalla colpa. Non c'è affermazione che il mondo abbia più paura di udire di questa. Non so che cosa sono, e quindi non so cosa sto facendo, dove sono, o come vedere il mondo o me stesso. Tuttavia, in questo apprendimento nasce la salvezza, e ciò che sei ti parlerà di sé. Sesto. Riconoscere lo spirito. 1. O vedi la carne oppure riconosci lo spirito. Non c'è compromesso tra i due. Se uno è reale, l'altro deve essere falso, poiché ciò che è reale nega il suo opposto. Non c'è scelta nella visione se non questa. Ciò che decidi a questo riguardo determina tutto ciò che vedi, pensi sia reale e sostieni come vero. Da questa unica scelta dipende tutto il tuo mondo, poiché qui avrai stabilito ciò che sei, carne o spirito nel tuo sistema di credenze. Se scegli la carne non sfuggirai mai dal corpo, come la tua realtà, perché avrai scelto che questo è ciò che vuoi. Ma scegli lo spirito e tutto il cielo si chinerà per toccare i tuoi occhi e benedire la tua santa vista, così che tu possa non vedere più il mondo della carne, eccetto che per guarire, confortare e benedire. Due. La salvezza è disfare. Se scegli di vedere il corpo, vedi un mondo di separazione, di cose scollegate e avvenimenti che non hanno alcun senso. Questo appare e scompare nella morte. Quello è destinato alla sofferenza e alla perdita, e nessuno è esattamente come era l'istante prima, né tra un istante sarà come ora. Chi può avere fiducia dove si vede così tanto cambiamento, poiché chi ne è degno? Se non è altro che polvere, la salvezza è disfare tutto ciò. Perché la coerenza nasce nella vista di coloro a cui la salvezza ha liberato gli occhi, così che non hanno bisogno di guardare al prezzo di mantenere la colpa, perché hanno scelto invece di lasciarla andare. 3. La salvezza non chiede che tu veda lo spirito e non percepisca il corpo. Semplicemente chiede che questa sia la tua scelta. Perché puoi vedere il corpo senza aiuto, ma non comprendi come vedere un mondo separato da esso. È il tuo mondo che la salvezza disferà e ti permetterà di vedere un altro mondo che i tuoi occhi non potrebbero mai trovare. Non preoccuparti di come questo possa mai avvenire. Tu non comprendi come ciò che vedi è sorto per incontrare la tua vista, perché se lo capissi, scomparirebbe. Il velo dell'ignoranza è steso tra il bene e il male. E deve essere oltrepassato perché entrambi possono sparire così che la percezione non trovi un nascondiglio. Come viene fatto ciò? Non viene per niente fatto. Cosa potrebbe esserci nell'universo che Dio ha creato che debba ancora essere fatto? 4. Solo con l'arroganza potresti concepire che devi rendere facile la strada verso il cielo. Ti sono dati i mezzi coi quali vedere il mondo che sostituirà quello che hai fatto. Sia fatta la tua volontà. In cielo come in terra questo è per sempre vero. Non importa dove credi di essere, né cosa pensi che debba veramente essere la verità riguardo a te stesso. Non fa alcuna differenza cosa vedi, né ciò che scegli di sentire, pensare o desiderare, perché Dio stesso ha detto, sia fatta la tua volontà, ed essa ti viene fatta di conseguenza. 5. Tu che credi di poter scegliere di vedere il figlio di Dio come vorresti che fosse, non dimenticare che nessun concetto di te stesso si reggerà contro la verità di ciò che sei. Disfare la verità è impossibile, ma i concetti non sono difficili da cambiare. Una visione vista chiaramente, che non combacia con l'immagine come era percepita prima, cambierà il mondo per occhi che imparano a vedere, perché il concetto del sé sarà cambiato. 6. Sei invulnerabile? Allora il mondo è innocuo per te. Perdoni? Allora il mondo perdona, perché gli hai perdonato le sue trasgressioni e così ti guarda con occhi che vedono come i tuoi. Sei un corpo? Allora tutto il mondo viene percepito come traditore e intento a uccidere. Sei uno spirito immortale e privo della promessa della corruzione e della macchia del peccato su di te? Allora il mondo viene visto stabile. Pienamente degno della tua fiducia? Un posto felice in cui riposare per un po', dove non serve aver paura di nulla, ma serve solo amare. Chi non è il benvenuto per chi ha il cuore gentile? E cosa potrà mai ferire chi è veramente innocente? 7. Sia fatta la tua volontà, santo figlio di Dio. Non importa se pensi di essere sulla terra o in cielo, ciò che tuo padre vuole per te, non potrà mai cambiare. La verità in te rimane raggiante come una stella, pura come la luce, innocente come l'amore stesso, e tu sei degno che sia fatta la tua volontà. 7. La visione del Salvatore. 1. Imparare e cambiare. La salvezza non cerca di usare un mezzo ancora troppo estraneo al tuo pensiero per essere utile, né di fare il tipo di cambiamenti che non potresti riconoscere. I concetti sono necessari finché dura la percezione, e cambiare i concetti è il compito della salvezza, perché deve avere a che fare con i contrasti, non con la verità che non ha opposti e che non può cambiare. Nei concetti di questo mondo i colpevoli sono cattivi, i buoni sono innocenti. E nessuno qui ha un concetto di se stesso che non conti sulle buone azioni per essere perdonato per quelle cattive, né ha fiducia nella bontà di nessuno perché crede che la cattiveria debba celarsi dietro di essa. Questo concetto pone enfasi sul tradimento e diventa impossibile aver fiducia, né potrebbe cambiare finché percepisci la cattiveria in te. 2. Non potrai riconoscere i tuoi pensieri malvagi finché vedrai valore nell'attacco. Li percepirai qualche volta, ma non li vedrai privi di significato. E così verranno in forma spaventosa, col contenuto ancora celato, a scuotere il tuo miserevole concetto di te stesso e a diffamarlo con ancora un altro crimine. Non puoi dare a te stesso la tua innocenza perché sei troppo confuso su te stesso. Ma se dovesse apparire alla tua vista un solo fratello, completamente degno di perdono, allora il tuo concetto di te stesso sarebbe completamente cambiato. I tuoi pensieri malvagi saranno stati perdonati assieme ai suoi, perché non permetterai a nessuno di essi di toccarti. Non sceglierai più di dover essere il segno del male e della colpa in lui, e mentre darai la tua fiducia a ciò che è buono in lui, la darai a ciò che è buono in te. 3. In termini di concetti, è così che lo vedi, come più che un semplice corpo, perché il buono non è mai ciò che il corpo sembra essere. Le azioni del corpo sono percepite come provenienti dalla parte più spregevole di te, ed è così anche per lui. Focalizzandoti sul buono in lui, il corpo diventa sempre meno persistente alla tua vista e alla lunga verrà visto come poco più di una semplice ombra che circonda il buono. E questo sarà il tuo concetto di te stesso quando avrai raggiunto il mondo che c'è al di là di ciò che la visuale dei tuoi occhi può offrirti di vedere. Poiché non interpreterai ciò che vedi senza l'aiuto che Dio ti ha dato, e con la sua vista c'è un altro mondo. 4. Tu vivi in questo mondo, in quel mondo, tanto quanto in questo, perché entrambi sono concetti di te stesso che possono essere scambiati, ma mai mantenuti assieme. Il contrasto è molto più grande di quanto pensi, poiché amerai questo concetto di te stesso perché non è stato fatto solo per te. Nato come un dono per qualcuno che non era percepito essere te stesso, è stato dato a te perché il tuo perdono offerto a lui è stato ora accettato per entrambi. 5. Abbi fede in colui che cammina con te, così che il tuo spaventoso concetto di te stesso possa cambiare. E vedi il buono in lui, così che tu non possa essere terrorizzato dai tuoi pensieri malvagi, perché non oscurino il modo in cui lo vedi. E tutto ciò che richiede questo mutamento è che tu sia disposto a che avvenga questo cambiamento felice. Non viene chiesto niente più di questo. Nel suo interesse ricorda cosa ti ha portato nel suo risveglio il concetto di te che hai ora, e dai il benvenuto al lieto contrasto che ti viene offerto. Tendi la mano, così che tu possa avere il dono del dolce perdono che offre a colui il cui bisogno di esso è uguale al tuo. E lascia che il crudele concetto di te stesso sia cambiato con uno che porti la pace di Dio. 6. Il concetto di te stesso che hai ora garantisce che la tua funzione qui rimanga per sempre incompiuta e disfatta, e così ti condanna a un amaro senso di profonda depressione e futilità. Tuttavia non è necessario che sia fisso, a meno che tu non scelga di conservarlo, oltre la speranza di cambiamento, e lo mantenga statico e nascosto nella tua mente. Dallo invece a colui che comprende i cambiamenti di cui ha bisogno, per permettergli di servire la funzione che ti è stata data per portarti la pace, così che tu possa offrire la pace per avere la tua. Le alternative sono nella tua mente, perché tu le usi e possa vedere te stesso in un altro modo. Non preferiresti vederti come utile alla salvezza del mondo piuttosto che come nemico della salvezza? 7. Il concetto del sé si erge come uno scudo, una barricata silenziosa davanti alla verità e la nasconde alla tua vista. Tutte le cose che vedi sono immagini perché le guardi attraverso una barriera che offusca la tua vista e deforma la tua visione, così che non vedi nulla con chiarezza. La luce è tenuta lontana da tutto ciò che vedi. Nel migliore dei casi puoi intravedere un'ombra di ciò che c'è dietro. Nel peggiore dei casi guardi semplicemente l'oscurità e percepisci le fantasie terrificanti che vengono da pensieri colpevoli e da concetti nati dalla paura. E ciò che vedi è l'inferno, perché la paura è l'inferno. Tutto ciò che ti è dato è per la liberazione. La vista, la visione e la guida interiore, tutte ti conducono fuori dall'inferno con coloro che ami al tuo fianco e l'universo assieme a loro. 8. Guarda il tuo ruolo nell'universo. A ogni parte della vera creazione, il Signore dell'amore e della vita ha affidato tutta la salvezza dalle pene dell'inferno. E a ciascuno ha concesso la grazia di essere il salvatore delle persone sante, particolarmente affidate alle sue cure. E questo ciascuno lo impara quando per la prima volta guarda un fratello come guarda se stesso e vede in lui lo specchio di se stesso. E in questo modo il concetto di se stesso viene messo da parte perché nulla si frappone tra la sua vista e ciò che guarda per giudicare ciò che vede. E in questa unica visione vede il volto di Cristo e comprende che guarda tutti come vede questo, perché dove prima c'era oscurità, ora c'è luce, ed ora il velo è sollevato dalla sua vista. 9. Il velo sul volto di Cristo, la paura di Dio e della salvezza, l'amore della colpa e della morte sono tutti nomi differenti per un solo errore, che c'è uno spazio tra te e tuo fratello, mantenuto separato da un'illusione di te stesso che lo tiene lontano da te e te da lui. La spada del giudizio è l'arma che dai all'illusione di te stesso, così che possa combattere per mantenere non occupato dall'amore lo spazio che tiene lontano tuo fratello. Tuttavia, finché impugni questa spada, ti devi percepire come un corpo. Poiché il vedere lui, che tiene lo specchio verso un'altra immagine di ciò che è, e quindi di ciò che tu devi essere, ti lega alla separazione. Cos'è la tentazione, se non il desiderio di rimanere nell'inferno e nella miserevolezza? E questo a cosa potrebbe dare origine se non a un'immagine di te che può essere miserevole e che resta all'inferno nel tormento? Chi ha imparato a non vedere così suo fratello si è salvato, e così è un salvatore per tutti gli altri. A ciascuno Dio ha affidato tutti, perché colui che è parzialmente salvato sarebbe un salvatore parziale. I santi che Dio ti ha dato da salvare sono tutti coloro che incontri o che vedi, senza sapere chi sono. Tutti coloro che hai visto un istante e dimenticato, coloro che conosci da lungo tempo e coloro che devi ancora incontrare, i non ricordati e quelli non ancora nati, poiché Dio ti ha dato suo figlio da salvare da ogni concetto che abbia mai avuto. 11. Tuttavia, finché desideri rimanere all'inferno, come potresti essere il salvatore del figlio di Dio? Come fai a conoscere la sua santità fin tanto che lo vedi separato dalla tua? Poiché la santità è vista attraverso occhi santi, che vedono l'innocenza interiore e quindi si aspettano di vederla dappertutto. E così la richiamano in tutti coloro che vedono, così che egli possa essere ciò che essi si aspettano da lui. Questa è la visione del Salvatore: vedere la sua innocenza in tutti coloro che guarda e vedere la sua stessa salvezza ovunque. Non ha concetti di se stesso che si interpongono tra i suoi occhi calmi e aperti e ciò che vede. Porta la luce a ciò che guarda, così che egli possa vederlo come realmente è. 12. Qualunque forma sembri assumere la tentazione, essa non fa altro che riflettere sempre un desiderio di essere un sé che non sei. E da quel desiderio sorge un concetto che insegna che sei ciò che vorresti essere. Rimarrà il tuo concetto di te stesso finché il desiderio che l'ha generato non starà più a cuore. Ma finché lo nutrirai, vedrai tuo fratello a somiglianza del sé, la cui immagine è stata generata dal tuo desiderio. Perché vedere non può rappresentare che un desiderio, poiché non ha alcun potere di creare. Tuttavia, può guardare con amore o guardare con odio, a seconda solo della semplice scelta se vuoi unirti con ciò che vedi o mantenerti lontano e separato. 13. La visione del Salvatore è tanto innocente riguardo a ciò che tuo fratello è, quanto è libera da ogni giudizio espresso su di te. Non vede assolutamente alcun passato in nessuno. Così serve una mente completamente aperta, non offuscata da vecchi concetti e preparata a guardare solo ciò che c'è nel presente. Non può giudicare perché non sa, e riconoscendo questo chiede semplicemente: qual è il significato di ciò che vedo? Quindi viene data la risposta. E la porta viene tenuta aperta perché il volto di Cristo splenda su colui che chiede, in innocenza, di vedere oltre il velo delle vecchie idee e degli antichi concetti tenuti a cuore così a lungo contro la visione del Cristo in te. 14. Sii quindi vigile contro la tentazione, ricordando che è solo il desiderio folle e privo di significato di fare di te una cosa che non sei. E pensa anche alla cosa che invece vorresti essere. È una cosa fatta di pazzia, dolore e morte, una cosa fatta di tradimento e di nera disperazione, di sogni che svaniscono e di essere rimasti senza speranza se non quella di morire e porre fine al sogno di paura. Questa è la tentazione. Niente più di questo. Può forse essere difficile scegliere contro di essa? Considera cos'è la tentazione e vedi le reali alternative tra cui scegli. Non ce ne sono che due. Non farti ingannare da ciò che sembrano essere molte scelte. C'è l'inferno o il cielo, e fra questi non ne scegli che uno. 15. Non permettere che la luce del mondo che ti è stata data venga nascosta al mondo. Esso ha bisogno della luce perché è davvero un luogo oscuro e gli uomini si disperano, perché la visione del Salvatore viene negata e ciò che vedono è la morte. Il loro Salvatore li sta guardando con occhi chiusi, inconsapevole e sconosciuto, ed essi non potranno vedere finché lui non li guarderà con occhi che vedono e offrirà loro il perdono col proprio. Poi tu, a cui Dio dice libera mio figlio, esser tentato di non ascoltare quando impari che sei colui per il quale gli chiede la liberazione? E cos'è se non questo che questo corso insegna? E cosa c'è da imparare per te se non questo? 8. Scegli di nuovo. 1. La tentazione in tutte le sue forme, ovunque si verifichi, vuole insegnarti una sola lezione. Vuole persuadere il Santo Figlio di Dio che è un corpo, nato in ciò che deve morire, incapace di sfuggire alla sua fragilità e imprigionato da ciò che gli ordina di sentire. Essa stabilisce i limiti di ciò che può fare. Il suo potere è la sola forza che ha. La sua comprensione non può superare la sua portata limitata. Vorresti forse essere ciò, se Cristo ti apparisse in tutta la sua gloria, non chiedendoti che questo. Scegli di nuovo se vuoi prendere il tuo posto tra i salvatori del mondo, o rimarrai all'inferno e terrai lì i tuoi fratelli, perché egli è venuto e sta chiedendo questo. 2. Come si fa la scelta? Com'è facile da spiegare. Scegli sempre tra la tua debolezza e la forza di Cristo in te. E ciò che scegli è ciò che pensi sia reale. Semplicemente non usando la debolezza per dirigere le tue azioni, non gli hai dato alcun potere. E alla luce di Cristo in te verrà affidato tutto ciò che fai, perché hai portato a lui la tua debolezza ed egli ti ha dato in cambio la sua forza. 3. Le prove non sono che le lezioni che non sei riuscito ad imparare. Presentate un'altra volta, cosicché dove prima hai fatto una scelta sbagliata, tu possa ora farne una migliore e sfuggire così a ogni dolore che ciò che avevi scelto prima ti aveva portato. In ogni difficoltà, in ogni angustia, in ogni perplessità, Cristo ti chiama e ti dice dolcemente: Fratello mio, scegli di nuovo. Non lascerà nemmeno una fonte di dolore non guarita, né alcuna immagine a velare la verità. Eliminerà ogni tristezza da te che Dio ha creato altare alla gioia. Non ti lascerà sconsolato solo nei regni dell'inferno, ma libererà la tua mente da tutto ciò che ti nasconde il suo volto. La sua santità ti appartiene, poiché egli è l'unico potere che è reale in te. La sua forza è la tua, perché è il sé che Dio ha creato come suo unico figlio. 4. Le immagini che fai non possono prevalere contro ciò che Dio stesso vuole che tu sia. Non temere mai la tentazione, quindi, ma vedila per quello che è, un'altra occasione di scegliere di nuovo e permettere alla forza di Cristo di prevalere in ogni circostanza e in ogni luogo in cui avevi precedentemente retto un'immagine di te. Perché ciò che sembra nascondere il volto di Cristo è senza potere davanti alla sua maestà e scompare davanti alla sua vista santa. I salvatori del mondo che vedono come lui sono semplicemente coloro che scelgono la sua forza invece della loro debolezza, vista separata da lui. Essi redimeranno il mondo perché sono uniti in tutto il potere della volontà di Dio, e ciò che vogliono è solo ciò che lui vuole. 5. Impara quindi la lieta consuetudine di rispondere a tutte le tentazioni di percepire te stesso come debole e sofferente con queste parole. Io sono come Dio mi ha creato. Suo figlio non può soffrire nulla e io sono suo figlio. Così la forza di Cristo è invitata a prevalere, sostituendo tutta la tua debolezza con la forza che viene da Dio e che non può mai fallire. E così i miracoli diventano naturali come la paura e l'agonia sembravano esserlo prima che venisse fatta la scelta della santità. Perché in quella scelta le false distinzioni svaniscono. Le alternative illusorie vengono messe da parte e non rimane nulla a interferire con la verità. 6. Tu sei come Dio ti ha creato, e così ogni cosa vivente che vedi, indipendentemente dall'immagine che vedi. Ciò che vedi come malattia, dolore, debolezza, sofferenza e perdita, non è che la tentazione di percepirti indifeso e all'inferno. Non cedere a ciò e vedrai ogni dolore in ogni forma, ovunque accada, svanire semplicemente come foschia al sole. È venuto un miracolo a guarire il figlio di Dio e a chiudere la porta sui suoi sogni di debolezza, aprendo la via alla sua salvezza e alla sua liberazione. Scegli di nuovo cosa vuoi che sia, ricordando che ogni scelta che fai stabilisce la tua identità come la vedrai e crederai che sia. 7. Non negarmi il piccolo dono che chiedo, quando in cambio io depongo ai tuoi piedi la pace di Dio e il potere di portare questa pace a tutti coloro che vagano nel mondo incerti, soli e in costante paura, perché ti è dato di unirti a Lui e tramite il Cristo in te, togliere il velo dai suoi occhi e permettergli di vedere in sé il Cristo. 8. Fratelli miei nella salvezza, udite la mia voce e ascoltate le mie parole. Non chiedo altro che la vostra liberazione. Non c'è posto per l'inferno in un mondo la cui dolcezza può tuttora essere così intensa e così onnicomprensiva da distare solo un passo dal cielo. Ai tuoi occhi stanchi, io porto la visione di un mondo diverso, così nuovo, pulito e fresco, che dimenticherai il dolore e la tristezza che vedevi prima. Tuttavia, questa è una visione che devi condividere con tutti coloro che vedi, perché altrimenti non la vedrai. Dare questo dono è il modo di farlo tuo, e Dio ha ordinato in amorevole dolcezza che fosse per te. 9. Rallegriamoci di poter camminare nel mondo e di trovare così tante occasioni di percepire un'altra situazione in cui il dono di Dio può di nuovo essere riconosciuto come nostro. Così svaniranno tutte le vestigia dell'inferno, i peccati segreti e gli odi nascosti, e tutta l'amorevolezza che nascondevano apparirà ai nostri occhi come i prati del cielo, per sollevarci al di sopra delle strade irte di spine su cui viaggiavamo prima che il Cristo apparisse. Ascoltatemi, fratelli miei, uditemi e unitevi a me. Dio ha ordinato che io non possa chiamare invano e nella sua certezza confido contento, poiché voi udrete e sceglierete di nuovo, e in questa scelta tutti saranno resi liberi. Dieci. Ti ringrazio, Padre, per questi santi che sono i miei fratelli in quanto sono i tuoi figli. La mia fede in loro è la tua. Sono sicuro che verranno a me, così come tu sei sicuro di ciò che essi sono e saranno sempre. Accetteranno il dono che offro loro perché tu l'hai dato a me per loro. E come io non farò altro che la tua santa volontà, così essi sceglieranno. E ti ringrazio per loro. Il canto della salvezza echeggerà nel mondo con ogni scelta che faranno, perché perché siamo uniti nello scopo e la fine dell'inferno è vicina. 11. La mia mano è protesa in segno di gioioso benvenuto a ogni fratello che voglia unirsi a me nell'andare al di là della tentazione e che guardi con ferma determinazione verso la luce che splende al di là, in perfetta costanza. Dammi i miei fratelli, poiché essi ti appartengono, e puoi forse fallire tu in ciò che è la tua volontà? Ti ringrazio per ciò che i miei fratelli sono, e man mano che ciascuno sceglie di unirsi a me, il canto di ringraziamento dalla terra al cielo cresce da piccoli sparpagliati accenni di melodia a un coro completo di un mondo che, redento dall'inferno, ti ringrazia. 12. E adesso diciamo Amen. Perché Cristo è venuto ad abitare nella dimora che tu hai stabilito per lui, prima dell'inizio del tempo, nella calma eternità. Il viaggio si conclude, terminando là dove è incominciato. Di esso non rimane alcuna traccia, non si presta fede ad alcuna illusione e non rimane più alcuna macchia di oscurità a nascondere il volto di Cristo da nessuno. La tua volontà è fatta, completa e perfetta, e tutta la creazione ti riconosce, e ti conosce come l'unica fonte che ha. Chiara a tua somiglianza, splende la luce da ogni cosa che vive e si muove in te, poiché abbiamo raggiunto il luogo ove tutti noi siamo uno e siamo a casa, dove tu hai voluto che fossimo.